Siamo con Giulietto Chiesa, ex corrispondente per TG1, TG3, TG5 da Mosca, ora presidente di Alternativa. Che cos'è Alternativa?
Alternativa è un embrione di movimento che oggi si chiama laboratorio politico, ma domani dovrebbe diventare anche un movimento vero e proprio politico, che, come diciamo nel manifesto fondativo, non è alternativo a nessuno di coloro che si trovano nella grande voragine dei non rappresentati. Noi ci proponiamo di organizzare tutti quelli che hanno capito che siamo in un grande pericolo, che la crisi sta montando, non è vero affatto che la crisi è finita, è appena cominciata e sta assumendo un ritmo convulso. L'Occidente, che ha dominato il pianeta, non è in grado di gestire perché non ha le ricette, e quindi questa crisi arriverà su di noi, anche su di noi. E quindi bisogna organizzarsi, prepararsi, difenderci, perché il sistema delle informazioni non ci dà le informazioni essenziali per poterci difendere.
Ha parlato dell'esempio delle energie, quindi questa era una serata dedicata al petrolio, appunto come sangue nel mondo, e ci sono casi, diceva, il carburante del futuro, o quantomeno il combustibile del futuro sarà legato al carbone perché il petrolio è in esaurimento, eppure c'è un caso, quello del Brasile, che ha investito già da 30 anni sul bioetanolo e che ora circa il 99%, quasi 100, dei veicoli alimentati in Brasile per l'appunto vanno etanolo. Lei crede quindi anche nei biocarburanti e nelle biomasse, oppure li ritiene solo una soluzione transitoria?
I biocarburanti li ritengo una soluzione pericolosissima, perché sottrae territorio alle coltivazioni alimentari, e infatti abbiamo già in corso un aumento spaventoso dei prezzi di generi alimentari, che si riverserà ovviamente sui paesi più poveri del mondo, che non avranno i soldi per comprarsi. Come scrive molto bene in un saggio che ha recentemente pubblicato Kenneth Moore, non è Michael Moore, è Kenneth Moore, un economista, l'ho pubblicato tra l'altro questo saggio sul quinto numero di Cometa, la rivista trimestrale che dirigo. Kenneth Moore dice, crudamente, senza metti termini, che noi stiamo preparando la morte di fame per 500 milioni di persone nel corso dei prossimi anni. Quindi io non credo che il bioetanolo sia la soluzione. Può essere una soluzione, un palliativo, ma comunque un palliativo molto pericoloso. Le biomasse è un'altra cosa, le biomasse costituiscono una fonte di, diciamo, di energia che non viola, diciamo, il bilancio riciclante dell'ecosistema. Credo che dobbiamo andare verso tutte le soluzioni che usano il riciclo normale, naturale dell'ecosistema. Tutto ciò che produciamo artificialmente è nocivo. La natura non riconosce come propri decine di materie che noi abbiamo costruito ex novo. Parlo di molecole che non esistevano in natura. Noi abbiamo costruito una quantità enorme di cose che la natura non riciclerà mai più, perché non le riconosce, non fanno parte del ciclo naturale. Quindi questo vale per... Abbiamo allungato la tabella di Mendeleev, che aveva, mi pare, 92 elementi costitutivi, siamo già oltre 110, il resto l'abbiamo creato noi, non c'era mica. L'uranio, così come l'abbiamo rielaborato, il cobalto, non erano mica in natura tanto quanto ce n'è adesso. Noi stiamo creando un'altra natura, purtroppo, che la natura stessa non riconosce. Quindi è un bel guaio.
Un altro dei suoi ambiti di interesse è quello legato alla geopolitica. In questi giorni era spesso ospite in televisione per parlare dell'uccisione di Osama Bin Laden, verso la quale lei nutriva dei dubbi. È di oggi notizia che Al-Qaeda sembra confermare la morte dello sceicco saudita. L'hanno convinta, cioè lei è convinto che effettivamente sia morto, oppure avanza ancora dei dubbi?
No, quando sento una firma di Al-Qaeda io diffido immediatamente, perché Al-Qaeda non esiste, non è mai esistita, non esiste come struttura che firma qualche documento, esiste, è un brand, diciamo. Non lo dico io, lo dice l'ex capo dell'antiterrorismo francese, Chouet, che l'anno scorso a gennaio ha fatto una audizione al Senato francese, dichiarando esplicitamente, secondo le nostre informazioni, Al-Qaeda non esiste dall'anno 2002, cioè subito dopo l'11 settembre, e quando è esistita era composta da una quarantina di persone che non potevano sicuramente costituire un centro di una rete terroristica mondiale.
Lei è stato anche fra i principali esponenti delle cosiddette teorie complottiste sull'11 settembre, ovvero coloro che sono convinti che in realtà l'11 settembre sia stato organizzato dagli stessi Stati Uniti d'America. E in 10 anni di indagine, quali sono le prove principali che avete raccolto in questa direzione, soprattutto perché gli Stati Uniti d'America avrebbero organizzato l'11 settembre?
Comincio dall'ultima domanda. L'11 settembre è stato organizzato non dagli Stati Uniti d'America, ma da un gruppo di persone, una cupola, di carattere mafioso che conteneva sicuramente pezzi dei servizi segreti degli Stati Uniti d'America, FBI e CIA e forse anche altri, del servizio del Mossad, del servizio segreto pakistano ISI, del servizio segreto dell'Arabia Saudita, sicuramente. Questi hanno partecipato tutti. Come era composta questa cupola non lo so. Quello che so con assoluta certezza e quello che è accaduto in questi ultimi anni dopo l'uscita del mio film Zero, Inchiesta sull'11 settembre, conferma in pieno. Adesso io sto conferma in pieno quelle domande. Io sto per pubblicare una seconda edizione del mio libro Zero, che è una raccolta di articoli, che titolerò così, Le pistole fumanti. Ci sono almeno 6 o 7 prove ormai incontrovertibili, ripeto, che l'11 settembre non poteva essere realizzato da 19 terroristi guidati non si sa da chi, perché non erano in condizione di farlo, che le torri non sono crollate perché erano state colpite dagli aerei, perché sono 3 torri, che le torri non potevano crollare così, che l'aereo del Pentagono non è passato da dove hanno detto che è passato, che le traiettorie degli aerei, in particolare del volo American Airlines 77, non sono quelle che sono state dette e scritte nella commissione ufficiale, perché i piloti, per la verità, sull'11 settembre hanno avuto a disposizione l'analisi della scatola nera del volo AA-77, l'hanno esaminata in tutti i dettagli, l'aereo non andava a quella velocità, non ha seguito quella rotta, ne ha seguito un'altra e così via discorrendo. E non era quell'aereo, era un altro aereo, secondo le conclusioni tecniche che loro hanno fatto. Per quanto riguarda il crollo delle torri, posso soltanto dire che esiste un movimento di 2200 architetti di tutto il mondo che hanno studiato a tutti i punti di vista il crollo delle torri e sono arrivati tutti alla stessa identica conclusione, che così come ci è stato descritto e lo abbiamo visto, non è possibile che sia avvenuto per il colpo subito dagli aerei. E ci sono altri 3 o 4 punti fondamentali che, ripeto, sono pistole fumanti, quindi a 10 anni di distanza le cose che sappiamo sono molte di più e confermano tutte le domande e in gran parte ci dicono già che sappiamo le risposte. Non sono stati terroristi da soli, ma è stato un gruppo di persone molto autolocate, molto protette, che hanno organizzato l'attacco. La domanda, e finisco, perché? Io ho scritto un libro che si chiama La guerra infinita, uscito nel 2002. La risposta sta già tutta in quel libro e non la smentisco neanche di un millimetro. Gli Stati Uniti erano già entrati in crisi nell'anno 2000. Nell'anno 2000 è stato eletto con un colpo di Stato il presidente Bush George, che era a capo di un gruppo dei neocon. Un colpo di Stato, perché Bush non è stato eletto da nessuno, ma è stato eletto con una dichiarazione improvvisa della Corte Suprema degli Stati Uniti che lo ha dichiarato vincente mentre stava perdendo le elezioni nei confronti di Al Gore. Quindi c'è stato un colpo di Stato mondiale, questo colpo di Stato serviva a organizzare un grande attacco contro gli Stati Uniti d'America, perché si doveva compattare tutto il mondo occidentale attorno agli Stati Uniti, che stavano andando in recessione per la prima volta nella loro storia e non avrebbero potuto reggere la richiesta del mondo di spiegare perché erano in bancarotta, di fatto, già nell'anno 2000. Hanno ottenuto il risultato, hanno vinto con l'11 settembre e hanno ottenuto il risultato di dilazionare di 6 anni la crisi dilazionata dell'anno 2001 è esplosa nel 2007 e noi siamo adesso nella crisi che loro hanno tentato di evitare con questa grande operazione teatrale nel 2001. Tutto lì, c'è una continuità perfetta tra quello che è accaduto allora e quello che sta accadendo oggi.
Ultima battuta, Pasolini diceva: il complotto ci fa delirare perché ci libera dal peso di confrontarci con la verità. Non vede che c'è anche un rischio nel credere apertamente alle teorie complottiste di poi svuotare la politica delle stesse analisi e anche quindi della stessa veridicità di quello che poi risulta l'oggetto del dibattito?
Ho capito, respingo io innanzitutto la terminologia complottista. Io non sono un complottista. I complottisti, a termini di vocabolario, sono quelli che organizzano i complotti. Io non sono un complottista perché non organizzo nessun complotto, io analizzo i complotti altrui. La versione ufficiale che ci è stata fornita è la versione di un complotto. Il complottista numero 1 si chiama George Bush, il numero 2 si chiama Dick Cheney, sono loro gli unici complottisti. Io faccio il mio mestiere e quindi studio cosa accade fuori dalla superficie. A chiunque mi dà del complottismo, quando riesco a rispondere, perché normalmente cercano di impedirti di rispondere, ma quando riesco a rispondere gli spiego che un giornalista non può che essere uno che analizza complotti. perché il quarto potere è l'analisi di ciò che il potere non ci dice. Ora, soltanto delle persone o in malafede o totalmente digiune di storia sanno, non sanno anzi, che le decisioni più importanti vengono prese al coperto e tutti i regimi, in tutti i paesi, in tutti i tempi della storia hanno preso le loro decisioni senza farle sapere ai loro soggetti. È la regola generale, quindi cos'è tutto questo stupore? I complotti sono sempre stati. Compito del quarto potere è quello di smascherare i detentori del potere quando ci vogliono raccontare le cose che vorrebbero loro.